Buongiorno a tutti, gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Buongiorno Dini, ben alzato. Buongiorno
Buongiorno,
Vladimir.
grazie, buongiorno.
Buongiorno Vladimir. E poi un buongiorno particolare al nostro ospite, il dottor Alberto Ciatti, odontoiatra, specialista in chirurgia orale. E io aggiungo, nostro ormai consulente, mi spiace Alberto, ti chiameremo ogni volta per parlare di malattie paradentali, dentali e cose di questo tipo, cioè sul cavo orale. E perché ti abbiamo invitato? Ti abbiamo invitato, Lini ha continuato a dire, ma perché non parliamo di parodontopatie, di parodontiti? E abbiamo creato questo, diciamo, questa giornata così sulle parodontite e Covid-19. Non so se mi sono spiegato. Prima di tutto, caro dottor consulente, dottor Alberto Ciatti, leggo due parole che avete scritto voi sulla vostra società di italiana di parodontologia, che è questo. Dice: la difficoltà ad accedere ai servizi odontoiatrici durante la quarantena ha peggiorato la condizione di salute orale di molti italiani e in particolare delle fasce più deboli. E io le dico, dottor Ciatti, la salute dei denti non può aspettare, mi pare, ma gli italiani sono tornati a farsi curare i denti oppure no? Cioè, in poche parole, se io vengo nel tuo studio, nel tuo ambulatorio, trovo, sono tranquillo oppure non lo sono ancora? Grazie, scusa la presentazione.
Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è sempre un piacere poter fare dell'informazione sanitaria, in particolare per quanto riguarda il cavo orale, quindi la mia specialità. Rispondo subito alla domanda. I pazienti sono tornati negli studi dentistici e c'era una gran voglia di tornare a farsi curare, a farsi prendere cura della propria bocca. Purtroppo, come tutte le altre patologie croniche, in ambito medico il Covid ha creato grossi problemi perché abbiamo dovuto sospendere circa per 2 mesi e mezzo tutte quelle che sono le normali terapie di routine che riguardano in particolare il mantenimento igienico dei pazienti che hanno avuto o che hanno la malattia parodontale. Quindi parliamo delle classiche sedute di igiene orale o di quelle, diciamo, più specifiche che sono definite levigature radicolari, cioè quelle sedute di igiene orale nei pazienti che presentano la malattia parodontale. Oggi gli studi dentistici, come anche nei mesi scorsi, sono considerate strutture sicure, questo da numerosi studi clinici che hanno dimostrato che non c'è stata una incidenza del Covid-19 maggiore negli operatori degli studi dentistici, nonostante si lavori a distanza ravvicinata dalla bocca del paziente, e questo sicuramente è perché gli dentisti sono sempre stati molto protetti. Nell'immaginario collettivo, un dentista che si avvicina senza la mascherina, senza i guanti, senza oggi degli occhiali protettivi, non c'è, cosa che magari purtroppo in altre specialità mediche ad oggi mancava. Il problema ovviamente è che si è creato un grosso accumulo di pazienti che sono stati rimandati. Quindi sicuramente questo è un problema, che è lo stesso problema che hanno anche gli ospedali pubblici, che hanno dovuto spostare gli interventi, hanno dovuto spostare le terapie. Pensiamo che addirittura durante il periodo del Covid non venivano fatti gli screening sulle patologie tumorali. Quindi la situazione era veramente, veramente tragica.
Ma io ho cercato in internet se esiste una correlazione tra parodontite ed evoluzione clinica da coronavirus. Chiaramente non l'ho trovata, però quello che trovo è che la pandemia da coronavirus ha bloccato tutto, ha bloccato lo studio odontoiatrico, tutti gli interventi urgenti sono stati sospesi. Adesso i vostri pazienti che rientrano nell'ambulatorio, diciamo, lo dicevi prima, sono però pazienti soddisfatti. Questo che io voglio sentire. I pazienti vengono non
solo tranquilli, ma super tranquilli perché sanno che trovano un ambiente super protetto.
Certo, sicuramente soddisfatti. È ovvio che un po' di disagi li hanno avuti. Personalmente noi ci siamo dovuti organizzare con dei turni maggiori, in particolare per quelle che riguardano le sedute di igiene orale, perché non avendo potuto erogarle nell'arco di 2 mesi e mezzo, non è così facile riorganizzare tutte le agende e riprogrammare tutti i pazienti. Quindi noi abbiamo dovuto aumentare gli orari di lavoro dello studio per poter smaltire quelli che erano i pazienti da trattare. Avevamo programmato ad agosto delle ferie più lunghe, in realtà le ferie sono state molto più corte e in tal modo gli igienisti hanno potuto erogare quelle prestazioni che sono state rimandate a causa del Covid. C'è da dire però che nella parodontite, che ricordiamo è la sesta malattia cronica più diffusa al mondo, è vero, è molto importante quello che è la terapia dell'odontoiatra e la terapia dell'igienista dentale, ma è molto, molto, molto più importante quello che è la terapia definita domiciliare, quindi quello che il paziente deve fare a casa. Ok? Questo è una parte, diciamo, centrale di quella che è la terapia parodontale, che ricordiamo è una infiammazione cronica della gengiva e dell'osso che sostiene il dente, che se non trattata porta alla perdita del dente. Il problema principale di questa malattia qual è? È che non è, non dà una sintomatologia, quindi non crea un forte dolore. Invece ciò che crea la carie, il paziente che ha la carie subito va dal dentista e si fa curare. La malattia parodontale è molto più subdola, perché va avanti progressivamente, piano piano, il paziente vede magari un po' di sangue nella gengiva quando spazzola, sente un pochettino di fastidio, vede una goccia di pus, ma non ha un forte dolore. Purtroppo molte volte va dal dentista quando? Quando il dente inizia a muoversi, e qui purtroppo siamo già nello stadio più avanzato della patologia. Da qui quello che noi chiediamo, controlli periodici, in modo tale che lo specialista, che sia l'odontoiatra, che sia l'igienista, possa fare diagnosi e quindi possa spiegare al paziente cosa deve fare.
Quindi, posso fare una domanda, Giorgio? Una domanda sola, veloce, 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 che è questa. Scusami se ti sono... Quante volte in un anno io devo andare dal dentista per un'igiene dentale?
Allora, questa è una bellissima domanda. Dipende da che tipo di paziente uno è. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che non tutti i pazienti possono necessitare di 2 o 3 sedute di igiene orale all'anno. Se un paziente non è suscettibile a questa malattia, quindi non ha la predisposizione di avere la malattia parodontale e ha un'ottima igiene orale, può anche necessitare di fare l'igiene orale e il controllo una volta all'anno. Ok? Se invece uno è un paziente che ha avuto la malattia parodontale, quindi ha avuto perdita ossea, che è stata trattata, ancora però delle tasche gengivali, magari può essere necessario fare l'igiene 4 volte all'anno. E in quel caso l'igiene orale non è solo della parte bianca del dente che noi vediamo, ma nella seduta viene anche fatta la levigatura della radice, cioè della parte più interna, e quindi diciamo è una seduta di igiene orale più complessa ed è necessario farla 4 volte all'anno. Quindi è importante definire il paziente e il suo fattore di rischio.
Quindi, dottor Ciatti, noi dobbiamo tenere sotto controllo le gengive e praticamente non trascurarle, perché se non trattate le gengive, la gingivite può degenerare in parodontite. E quindi andiamo dal medico, veniamo con cefrequenza. Però noi dobbiamo anche avere un'igiene orale particolarmente frequente. La nostra igiene orale però spesso non è sufficiente per far sì che non ci siano problemi. E allora è anche per quello che noi dobbiamo ricorrere con una certa frequenza dallo specialista per la sua igiene mentale.
Allora,
l'igiene orale, scusa. Allora,
infatti, una parte fondamentale della terapia è quella di insegnare al paziente come avere una corretta igiene orale domiciliare, quindi a casa, che non vuol dire solo dire al paziente di spazzolarsi i denti 3 volte al giorno. Alcuni pazienti è più indicato un determinato tipo di spazzolino, alcuni pazienti è più indicato un determinato tipo di filo interdentale o di scovolino o di dentifricio. È o delle tecniche differenti, alcuni è meglio lo spazzolino elettrico, alcuni è meglio lo spazzolino manuale. È importante che lo specialista non solo rimuova quello che è il tartare della placca che crea questa malattia, ma che spieghi molto attentamente e che dedichi molto tempo a spiegare al paziente a casa come farlo, quando farlo e perché farlo. E non limita, noi molte volte pensiamo che solo l'igiene, quindi solo lo spazzolamento sia importante. No, è importante anche quello che noi mangiamo, quanto mangiamo, gli stili di vita che noi facciamo. La Società Italiana di Parodontologia aveva fatto una campagna molto importante su quelli che erano gli stili di vita da seguire per avere una buona salute delle gengive. Anche lo stress, come influisce negativamente su molte patologie croniche, così si è visto che agisce negativamente sullo stato di salute delle gengive.
Io volevo dire questo, manca mi pare un minuto soltanto, forse è meglio fermarci, sentire la prima canzone. Giorgio, cosa dici? Sentiamo la prima canzone e poi riprendiamo subito con un altro tema. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home. I'm Dottor Alberto Ciatti, stiamo parlando della parodontite e Covid-19, almeno questo è quello che noi volevamo parlare. Io leggo solo questo, poi lascio tutto a Giorgio. Secondo alcuni studi, lavare i denti almeno due volte al giorno abbassa la probabilità di aritmie e insufficienza cardiaca del 10%. Questa è scritta dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia per la Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre. Ma è vero che se io non faccio un'igiene dentale ho problemi anche a livello cardiaco?
Allora, queste correlazioni, diciamo, possono avere diversi motivi. Uno è sicuramente il fatto che un paziente che è molto attento alla sua igiene orale probabilmente è anche un paziente attento a quelli che sono degli stili di vita e un'alimentazione corretta. Se è un paziente diabetico è attento alla sua igiene orale, probabilmente anche un paziente che è attento alla sua dieta, è attento ai medicinali che deve prendere e che quindi ha capito l'importanza del suo ruolo oltre a quella del medico per poter prendersi cura della propria salute. Poi sappiamo che essendo una malattia infiammatoria, la parodontite, questa alza i livelli diciamo infiammatori nel sangue e questo ovviamente può aggravare altre patologie infiammatorie presenti nell'organismo.
Dottor Ciatti, la parodontite mi sembra che sia una malattia molto diffusa, però al tempo stesso è un pochino sottovalutata, poi lei mi dirà se sì o no. Riconoscerla come malattia la si riconosce bene e di conseguenza la si può sconfiggere o la si deve sconfiggere?
Allora, sicuramente non è una malattia così facile da diagnosticare. Dicevamo, è molto difficile per il paziente fare autodiagnosi, anche se oggi sta passando il concetto che se si vede un pochino di sangue nelle gengive si deve accendere una lampadina. Il dentista per diagnosticare questo tipo di patologia ha bisogno di due cose fondamentali. Uno, un esame clinico accurato che prevede di utilizzare una sonda definita sonda parodontale da posizionare intorno al dente per misurare e verificare la presenza di una tasca. Ok, questo purtroppo non è molto piacevole, nel senso che può creare un pochettino di fastidio, ma è quella manovra fondamentale chiamata sondaggio parodontale per vedere se ci sono o se non ci sono delle tasche. Ok. Questo quindi è il primo passo. Secondo passo è quello che se dalla visita clinica si riscontra la presenza di alcune tasche, queste devono essere annotate su quella che viene chiamata la cartella parodontale del paziente e devono anche essere eseguite delle radiografie endodali, quindi delle radiografie piccole che prendono 3 o 4 denti molto precise, dal quale si analizza quello che è il livello osseo e si capisce se oltre alla tasca gengivale è presente anche un riassorbimento osseo.
Quindi la parodontite, dottore, se non è trattata, può intaccare veramente l'osso dentale.
Assolutamente sì, inizia come gengivite, quindi come infiammazione delle gengive, che fortunatamente è reversibile, quindi la gengivite, se non abbiamo anche una tasca ossea, il paziente esegue la sua seduta di igiene orale, pulisce a casa, toglie la placca, questa passa, mentre se va avanti e prende anche l'osso e diventa parodontite, questa sì può essere trattata, ma non è completamente reversibile.
Scusa, quindi, dottore, se la parodontite viene diagnosticata e curata in tempo, c'è una ottima possibilità di recupero. Quindi anche qui il problema della prevenzione viene fuori ed è super importante anche per questo tipo di malattia.
Assolutamente, la parodontite, se diagnosticata e trattata in tempo, permette di salvare il nostro dente.
Posso farti una domanda semplice, però questa magari dirai, ma no, che non c'entra nulla. A quale età può insorgere un problema di questo tipo? Secondo, tutti parlano che il fumo può essere una delle cause più importanti per la parodontite. È vero oppure è una bufala?
No, assolutamente. Il fumo aumenta la suscettibilità della malattia parodontale e per definire fumo sono le 5-10 sigarette al giorno. Cioè un paziente che fuma più di 5-10 sigarette al giorno sicuramente è più predisposto ad avere la malattia parodontale, ma perché? Perché il fumo agisce negativamente sulle gengive, le rende meno protettive e, altro fattore, maschera il sanguinamento gengivale. Cioè il paziente che fuma, che ha la parodontite e la gengivite, tendenzialmente non vede sangue quando spazzola i denti e quindi questo ritarda di molto la diagnosi della malattia. Per quanto riguarda l'età, la parodontite può colpire in tutte le età, anche in età giovanile possiamo avere casi gravi di parodontite. Tendenzialmente quelli che si presentano in età più giovanile sono più aggressivi rispetto a quelli che si presentano in un paziente più maturo.
Quindi anche bambini, dottor Ciatti?
No, più che bambini, oltre diciamo... Che sì, dai 25 anni in su, 20-25 anni in su. Per fortuna nei bambini abbiamo più che altro gengiviti, ecco. Non è una patologia, per fortuna, che colpisce i bambini.
Quindi abbiamo detto che i fumatori sono dei pazienti a grande rischio. E io le dico, come si può evitare la malattia, la parodontite, queste malattie del cavo orale? Solo mantenendo sotto controllo la flora batterica o tramite la prevenzione orale? È questo il fattore più importante per mantenerci sani a livello di infezione, infiammazione delle gengive?
Sì, sicuramente questo è importante, ma è anche importante non trascurare altre patologie. Ad esempio, il diabete è una patologia che fa peggiorare la prognosi nei pazienti che hanno la parodontite. E quindi, diciamo, avere una cura di tutto l'organismo e quindi fare attività fisica, mangiare salutare, aiuta anche a, diciamo, proteggersi e a prevenire la parodontite.
Voi, prima di un trattamento del genere, fate degli esami radiografici, cioè consigliate prima di intervenire degli esami radiografici?
Allora, è molto importante quando si riscontra la presenza di parodontite, quello che è fotografare la situazione iniziale. Come dicevamo prima, è importante fare questa cartella parodontale dove viene misurato la profondità della tasca per ogni singolo dente. Su questa cartella viene anche riportato quanto tartaro, quanta placca, se c'è sanguinamento, se c'è essudato di pus, per ogni singolo dente in 6 punti diversi. E poi viene fatto questo status radiografico, quindi queste radiografie. Questo è fondamentale per avere una misurazione a distanza di del trattamento per vedere se abbiamo avuto un miglioramento e in che punti abbiamo avuto un miglioramento o dove abbiamo avuto un peggioramento. Tendenzialmente la terapia prevede una prima terapia che è chiamata causale, quindi che va a levigare, a pulire dal tartaro, dalla placca. Dopo questa prima terapia si ha una rivalutazione, quindi vengono rifatte le lastre, viene rifatta la cartella parodontale e si decide se abbiamo risolto tutte le tasche, il paziente viene messo in mantenimento, se alcune tasche sono ancora presenti, magari in alcuni punti sarà necessario fare degli interventi chirurgici o fare ancora delle levigature non chirurgiche. C'è Russo che forse voleva fare una domanda.
Sì, dottor Ciatti, questa, perché se no mi esce dalla testa. Stamattina, una donna in gravidanza mi ha detto: voglio sapere se sono a rischio di ammalarmi di parodontopatia o di parodontite. E mi dice: ma la piorrea, scusi il termine piorrea, poi lo spiegherà lei perché si chiama piorrea, è ereditaria. Poi mi dice: quali rischi corro io in gravidanza se ho una malattia parodontale? Ho dovuto l'ho scritta perché sennò la perdo. Ecco.
Allora, diciamo che in gravidanza, a causa di quelle che sono un po' le alterazioni ormonali che le pazienti hanno, possiamo avere delle gengiviti, quindi delle infiammazioni gengivali. Ricordiamo che non c'è nessun controindicazione a eseguire sedute di igiene orale e controlli dal dentista nello stato di gravidanza. Quindi invito comunque le future mamme a recarsi serenamente dal dentista in quel periodo per fare delle sedute di igiene orale e quindi per prevenire l'insorgenza di queste gengivite. Per quanto riguarda l'ereditarietà, purtroppo questa c'è. Nel senso che, essendo una malattia che è legata alla suscettibilità del paziente, quindi gli stessi batteri all'interno di una bocca creano un danno parodontale, mentre in un altro paziente gli stessi batteri non creano un danno parodontale. Quindi c'è una suscettibilità. Ed è legato anche alla genetica. Quindi, quando noi nel primo incontro col paziente facciamo delle domande, chiediamo se i familiari, se i genitori avevano o no avuto la parodontite e troviamo una risposta affermativa, sicuramente ci si deve accendere una lampadina e quel paziente nei vari controlli, negli anni, non bisogna mai dimenticarsi di prendere la sonda e controllare.
Dottor Ciatti, ci fermiamo. Adesso sentiamo la seconda canzone che lei ha scelto. E poi riprendiamo ancora con questo. Mi è piaciuto, bello questa parodontite e Covid-19.
Taking all you can bear. Just call me up because you know.
Stiamo intervistando io e Dini il dottor Alberto Ciatti. È un odontoiatra, è uno specialista quindi in chirurgia orale e stiamo parlando di parodontite. Ho solo una cosa da chiedere, poi lascio tutto a Giorgio. Uno dei problemi che dà un po' fastidio, caro dottor Ciatti, è l'alitosi. Quando sei lì, metti la mano anche davanti alla tua bocca per vedere se puzza l'alito, scusa il termine puzza l'alito, ma l'alitosi sottintende poi che ci sia sotto sotto una malattia parodontale?
Allora, molte volte l'alitosi è causata dalla malattia parodontale, cioè dalla presenza di tasche parodontali nella quale si annidano batteri che possono anche creare questo cattivo odore. Quindi, insieme al sanguinamento delle gengive, è un altro fattore che può aiutare a fare autodiagnosi e quindi a dire ma forse ho bisogno di una visita di controllo dallo specialista. Sicuramente tra questo rientra l'alitosi.
Sì, questo è un sintomo, no? Come è un sintomo il sanguinamento sia spontaneo che sotto pressione della gengiva. Ma tutto questo non può essere una semplice infiammazione dovuta ad un ascesso dentale, senza parlare di una forma di parodontopatia.
Allora, c'è da dire che la parodontopatia può essere generalizzata, quindi può essere presente su un numero elevato di denti, ma esiste anche la parodontopatia localizzata. Quindi noi potremmo anche avere all'interno della bocca un singolo dente che ha una tasca e che crea un ascesso parodontale e magari un singolo dente inizia ad avere un movimento eccessivo e quindi non è detto che la parodontite debba colpire per forza tutta la bocca. Ci sono dei casi in cui può colpire anche in parti diverse della bocca, un dente in basso, un dente in alto, perché è molto sito specifica, ok? Quindi ecco, non è perché uno vede i denti davanti completamente sani, che non sanguinano, dice ah, allora io sono sano, non ho la parodontite. No, la parodontite può anche colpire solo uno o due denti all'interno della bocca.
Volevo chiedere, dottor Ciatti, parliamo un pochino di cura. La cura e la terapia della parodontite. Ecco, la cura e la terapia è efficace?
Allora, la cura e la terapia è molto efficace. C'è da dire che è necessaria una partecipazione attiva del paziente. Quindi il buon risultato della cura è strettamente legato a quello che è la compliance del paziente. Cioè se il paziente segue le indicazioni dello specialista avremo un ottimo risultato. Diciamo che molte volte uno dello scoglio, gli scogli che si trovano in questa terapia qual è? È che magari la terapia è un pochino fastidiosa. Ok, sentire lì che ti grattano e ti puliscono il dente magari dà un pochettino di fastidio. Su questo bisogna rassicurare i pazienti che abbiamo oggi l'utilizzo dell'anestesia locale, è molto diffuso, ma si è aggiunta quella che è la sedazione cosciente col protossido d'azoto, che prevede delle mascherine che si mettono sul naso, dal quale esce ossigeno e protossido d'azoto, e questo ha la funzione sia di rilassare il paziente, ma anche una funzione anestetica delle mucose del cavo orale, e permette all'igienista e o all'odontoiatra di poter lavorare in serenità. Perché purtroppo, so che non è bello dirlo, ma molte volte alcuni pazienti dicono: ah, ho fatto l'igiene orale, ma che bravo quell'igienista, non ho sentito niente. Ecco, se dopo un'igiene orale il paziente dice che non ha sentito niente, forse, e non è stata usata l'anestesia, non è stato usato il protossido, forse l'igienista è stato troppo delicato, ma e non ha pulito abbastanza bene, ecco.
Dottor Sciatti, io ero fermo all'iniezione sulla gengiva, però lei mi dice che c'è questo metodo, e ho letto che si chiama azione analgesica cosciente.
Sì.
Cioè è un metodo molto semplice, non invasivo, fatto, come lei ha detto, nebulizzando il cavo intranasale. Quindi è una cosa estremamente importante che non tutti sanno, che voi applicate, e magari il paziente, non se, come diceva lei, non se ne accorge nemmeno.
Esatto, noi
si accorge solo di non sentire dolore.
Esatto, è una, secondo me, una terapia molto indicata, e infatti noi la utilizziamo tantissimo proprio nei pazienti parodontali che necessitano igiene orale, le ligature, dove inizialmente era stata presentata dai colleghi da utilizzare nei pazienti fobici, ok? Però ci siamo accorti negli anni che in realtà il paziente fobico, quindi il paziente che ha paura, nelle normali cure, se fatte correttamente, ad esempio se noi dobbiamo fare una carie o un'estrazione di un dente, se noi facciamo l'anestesia in modo corretto, il paziente non sente nulla, ok? Però l'igiene orale non è che possiamo fare per un'igiene orale 10 punture su tutta la bocca, cioè in quel caso il paziente ha fastidio, cioè va via tutto gonfio, non è molto indicato. Allora in questi casi noi troviamo veramente molto efficace la sedazione cosciente col protossido d'azoto, che non prevede punture, non ha controindicazioni, nel senso che il paziente può guidare. 10 minuti finita tolta la mascherina, il paziente è assolutamente cosciente e vigile. E questo sicuramente per tutti quei pazienti che hanno fastidio durante la seduta di igiene orale è veramente una soluzione molto molto efficace.
Una domanda veloce: esiste una chirurgia per la parodontite?
Sì, esiste. In passato veniva utilizzata molto di più, cioè i pazienti che avevano la parodontite, molti pazienti venivano sottoposti a chirurgia parodontale. Qual è la funzione della chirurgia parodontale? È quella di fare un taglietto nella gengiva per poter arrivare in fondo alla tasca e poterla pulire meglio. Oggi la percentuale di interventi è molto ridotta. Perché? Perché abbiamo degli strumenti con delle punte molto sottili che riescono a lavorare anche senza tagliare la gengiva. Oggi il taglio della gengiva, quindi la chirurgia parodontale, è riservata in quei pazienti in cui la terapia non chirurgica non ha gli effetti desiderati, e quindi nonostante la terapia non chirurgica rimangono delle tasche oltre i 5 mm, allora in quel caso si fanno dei micro interventi chirurgici localizzati su quei denti.
Giorgio, abbiamo 3 minuti, la tua
quindi,
domanda porta.
Dottor Sciatti, le volevo chiedere, parlando di terapia, parlando di cura, voi nella rimozione sottogengivale della placca usate antibiotici e usate anche dei disinfettanti antibatteriche. Cosa mi dice lei della clorexidina, che è, diciamo, un colluttorio particolarmente e così frequentemente usato?
Allora, la clorexidina va bene nella fase attiva del trattamento. Quindi, dopo una seduta di igiene orale profonda, dove magari c'è sanguinamento, c'è tanta placca e tanto tartaro, noi prescriviamo questo tipo di colluttorio. Non va utilizzato per troppo tempo, perché comunque un farmaco, un antisettico del cavo orale, non va utilizzato per troppo tempo. Secondo noi utilizziamo molto per fare lavaggi, per disinfettare, oltre che la clorexidina, anche l'acqua ossigenata.
Giorgio, l'ultima domanda la posso fare io? Posso, Giorgio? Ed è questa. L'alimentazione.
Volevo
cosa non
anch'io.
Devo mangiare? Cosa non devo mangiare?
Allora, diciamo che non ci sono cose che non vanno mangiate, ma bisogna evitare di fare troppi spuntini durante il giorno, perché in realtà ogni volta che noi mangiamo dovremmo dopo lavarci i denti. Quindi per evitare di passare il nostro tempo in bagno, l'ideale è evitare spuntini frequenti durante il giorno.
Dobbiamo salutarlo, Giorgio. Lo so che tu avresti lì ancora 25 domande.
Dottor Ciatti, no.
Dottor Ciatti, dobbiamo finire per forza, perché sennò Vladimir ci blocca tutto. Io ringrazio, Giorgio, ringraziamo, è un consulente, ormai lo prendiamo come consulente del cavo orale. E quindi mi hai promesso già ieri sera che sarai presente a dicembre sulla prevenzione. Promesso, eh?
Promesso.
Promesso? Grazie. Giorgio, se vuoi ringraziare tu che hai delle belle parole, con questo uomo bisogna per forza ringraziarlo. Ed è stato chiarissimo.
No, io ringrazio della cortesia e soprattutto della disponibilità nel rispondere alle nostre domande, che sono domande semplici, ma che penso possono interessare tutti.
Assolutamente. Grazie. Dottor Ciatti, a presto.
A presto, alla prossima.
Arrivederci, Ciatti.